credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata, amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia e lo facciamo con Suor Maria Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Siamo finalmente in estate. So che lei, Suor Cristina, vuole iniziare con una riflessione proprio su questo periodo.
Cominciando le vacanze, credo sia necessario ricordarci, insomma, l'importanza della domenica, perché nel periodo estivo le nostre parrocchie sono un po' deserte, però magari uno pensa comunque nei luoghi di villeggiatura potranno trovare altre chiese i nostri cristiani, insomma. Però mi ha fatto venire in mente questo richiamo, le enormi scritte che troviamo sulle facciate dei centri commerciali, aperto anche la domenica, come se questo fosse una grande conquista. È vero che per chi lavora può essere comodo, ma in realtà è un segno anche che la domenica viene ormai deculturata, cioè non è più ritenuta così importante. E anche lo sforzo della Chiesa per educare alla domenica è così vanificato pure negli stessi fedeli. Io mi auguro che i fedeli cristiani, cattolici, insomma, e anche i religiosi, per esempio, non vadano a fare la spesa la domenica, proprio come segno che rispettano questo giorno. La domenica è Pasqua, è la risurrezione, è un segmento di tempo che ci fa assaporare l'eternità e c'è da andare all'Eucaristia, da stare con la famiglia, ritrovarsi coi fratelli di fede. E si cessa il lavoro la domenica per imitare Dio e affermare il primato di Lui, per difendere l'uomo, perché non è schiavo del suo lavoro, anche se per lui il lavoro è importante. Dio è il suo unico Signore, è il più indispensabile del lavoro, e la domenica è proprio per l'uomo libero e liberato. E potremmo dire appunto la vita dell'uomo non dipende dai beni che ha, ma bisogna che egli riconosca che dipende dal Signore. E anche chi lo trascorre come fine settimana di riposo sulle spiagge o in montagna, insomma, o anche con le lunghe file in autostrada, la domenica bisogna che per il cristiano sia la sua identità, insomma, andando all'Eucaristia e anche scegliendo i luoghi dove poter andare, pure nei luoghi di villeggiatura, metterla nella scala dei valori, ritenerla importante, anzi vitale.
Suor Cristina, la seconda parte di questo spazio lei invece la dedica alla spiegazione dei simboli più importanti nella liturgia. Dopo aver visto l'acqua e il pane, oggi ci parlerà del vino.
Sì, appunto, in particolare questi dei segni, diciamo, gli elementi naturali che noi utilizziamo nella liturgia dei sacramenti in particolare. Il vino è carico di infinito significato. Il vino di Gesù, il vino eucaristico, è preparato a lungo nella Bibbia. In qualche modo occorre scorrerla tutta e vedere come questo segno l'attraversa come un filo rosso prezioso. Senza conoscere tutto questo, non possiamo cogliere l'abisso da vertigine che è il simbolo del vino che Gesù prese quella sera nelle sue sante e venerabili mani, facendone il sacramento, cioè il segno simbolo efficace della presenza della sua vita tutta donata, tutta versata per noi tutti in remissione dei peccati. C'è il titolare di una cantina del Piemonte che ha scritto un grosso libro sulla vigna e il vino nella Bibbia, un libro davvero prezioso. E oggi comunque ci limitiamo ad ammirare un po' le vigne di Israele, questa terra dono e conquista con i suoi bellissimi vigneti. E la Bibbia dice che il primo a piantare una vigna fu Noè dopo il diluvio, anzi egli ne godette pure del frutto fino all'eccesso, insomma fino ad ubriacarsi, forse non conosceva molto bene ancora le virtù del vino. E tra le promesse fatte ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, insomma ai patriarchi, c'è la terra che è promessa, una terra ricca di viti, ulivi, melograni. E all'uscita dall'Egitto, quando Mosè mandò degli esploratori nella terra che era la terra promessa, essi tornarono con un enorme grappolo che portavano in due con una stanga per dire quanto quella terra fosse ricca e rigogliosa. E questo ancora oggi viene ricordato nelle monete di Israele, dove c'è proprio il grappolo, insomma, coniato sulle monete. È una terra buona, terra di frumento, di orzo, di viti. E Giosuè fece entrare le tribù di Israele in questa terra dicendo: mangerete il frutto di vigne che voi non avete piantato.
Quindi, come anche per gli altri simboli, bisogna rintracciare il significato all'interno della Sacra Scrittura per poi comprendere quello attuale, cioè il Vecchio Testamento prepara come un lungo percorso al Nuovo Testamento.
Proprio così, sì. E in particolare i profeti, come ad esempio Geremia, dice: di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria, lo diceva rincuorando i deportati. Poi la vigna del Signore, in particolare proprio Israele, il popolo, così lo canta il Salmo 78, rigogliosa vite era Israele, per trapiantarla il Signore ha espulso popoli e i suoi tralci giungono fino al mare. Ma il più bel canto alla vigna del Signore, che è Israele, lo scrive Isaia al capitolo 5, il primo Isaia. Questo popolo che è oggetto delle cure del Signore, anzi potremmo dire vi è descritta la passione del Signore per il suo popolo e anche la delusione, perché egli si aspettava i frutti, invece il popolo ha tradito. Egli poi perdonerà e allora tornerà essa a portare anche di nuovo frutto.
Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. Ed ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti e la casa di Israele, gli abitanti di Giuda, sono la piantagione preferita.
E questo era il bellissimo canto sulla vigna del profeta Isaia, letto per noi da Gaetano Lizio. Ancora un aspetto legato al discorso del vino che la Sacra Scrittura sottolinea ed è quello della vendemmia.
Sì, è sempre considerata un momento di gioia, di festa, insomma. Non per niente molti canti, persino anche i salmi stessi, avevano melodie che venivano cantate durante la vendemmia, ma in tale occasione non si dimentica il povero. La Torah prescrive di lasciare qualche racemo per il povero che va dietro ai vendemmiatori. Non racimolare la tua vigna e non raccogliere gli acini caduti dalla tua vigna. Lascerai tutto questo per il povero e il forestiero, dice il libro dei Giudici. E poi la vigna del Signore è prezioso possedimento del padrone, che poi chiama anche operai a lavorarla, e di questo abbiamo testimonianza in Gesù, nei Vangeli, e ne parleremo ancora. Oggi la vigna del Signore continua nella Chiesa e tutti siamo chiamati a lavorarci. E torneremo ancora sul significato del vino come dono, come bevanda preziosa promessa anche nel banchetto del cielo, dove appunto il Signore preparerà un banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati.
E un'anticipazione sul prossimo incontro?
Parleremo sul simbolismo della coppa o del calice, come insomma questa coppa inebriante che ha un significato negativo e positivo nello stesso tempo.
Bene, allora l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie e buona giornata.
Anche a te, a presto.
Mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia.
Torniamo in diretta, cambiamo argomento e ci spostiamo in provincia di Siena, dove c'è una cittadina che vanta un primato lodevole. Può essere infatti considerata la capitale morale del volontariato in Italia. Pensate che ben il 70% dei suoi 5.000 abitanti è impegnato in attività di volontariato in due distinte istituzioni. La Confraternita della Misericordia, che effettua servizi di pronto intervento e protezione civile, e il gruppo Donatori di Sangue Fratres. Ogni anno i volontari di Rapolano Terme assegnano un prestigioso premio, la Goccia d'Oro, a persone o associazioni, istituzioni che si sono distinte nell'ambito di un particolare spaccato della solidarietà. Il premio, che quest'anno è giunto alla 20ª edizione, è stato assegnato sabato scorso. È con noi al telefono uno degli organizzatori del premio La Goccia d'Oro, ovviamente rapolanese, il giornalista Claudio Farnetani. Buongiorno Claudio.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno a voi tutti.
Sabato sera la premiazione, però partiamo dal tema che avete scelto per questa 20ª edizione, che è dedicato al futuro.
Sì, sì, è il futuro. E però al futuro rappresentato dai bambini che devono ancora nascere e da quelli che sono appena nati o da pochi giorni, da poche settimane o da pochi mesi, diciamo.
Quindi avete scelto di premiare quanti si sono distinti in particolare durante l'ultimo anno e anche in generale proprio in questo settore del volontariato, quindi quello a tutela dei bambini che devono ancora nascere o che sono nati. E chi avete premiato quest'anno?
Quest'anno gli organizzatori, l'apposito comitato della Goccia d'Oro, ha voluto mantenere il premio del ventennale nell'ambito della provincia di Siena, che all'interno della Toscana è una delle province dove il volontariato è più presente e più attivo. E allora hanno scelto proprio due istituzioni, due fondazioni che sono nate a Siena. La fondazione intitolata a Danilo Nannini, che si occupa dei bambini prematuri e delle mamme che devono assistere i bambini prematuri. È una fondazione nata da poco, che quindi aveva bisogno anche di un sostegno morale, quindi ecco la Goccia d'Oro. Una fondazione che è nata nell'ambito del Dipartimento di Ginecologia e Neonatologia dell'ospedale Le Scoppe, che è il Policlinico Universitario di Siena, nell'ambito dell'Università di Siena. È una fondazione che cerca di realizzare dei progetti per favorire le mamme, per favorire l'allattamento, il latte materno anche, attraverso delle determinate convenzioni, e poi ora stanno lavorando per erigere una casa per accogliere le mamme dei bambini prematuri, che devono quindi rimanere molto tempo in ospedale, in incubatrice, però ecco, vogliono che i bambini siano più vicini possibili alle mamme e le mamme naturalmente più vicine possibile ai bambini, perché fino ad oggi in pratica il bambino rimaneva nell'incubatrice, la mamma veniva dimessa e poi tornava o per allattarlo, ma insomma poche ore ecco, insieme al bambino. Invece ecco, la Fondazione Danilo Nannini, che tra l'altro porta il nome di un marchio prestigioso di Siena, Danilo Nannini tra l'altro è deceduto, è il babbo della cantante e anche di Alessandro Nannini, il famoso pilota di Formula 1 sfortunato, quindi ecco, è una famiglia molto nota che ha favorito tra l'altro, attraverso il suo capitale, ha favorito la nascita di questa fondazione.
Brevemente Claudio, un accenno agli altri premiati,
sì,
abbiamo pochi secondi.
Senz'altro, e poi è stato premiato Euraibi è una fondazione nata all'interno della Università di Siena e dell'Istituto di Neonatologia, e raccoglie neonatologi di tutta Europa e di tutto il mondo che si occupano della ricerca per sconfiggere il danno cerebrale del bambino sia nella fase uterina che durante il parto e anche postpartum.
Premio che guarda al futuro, quello
sì,
di quest'anno.
Sì,
bene, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie e buona giornata.
Ciao, arrivederci.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Domenica prossima, tredicesima del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca. Siamo nel capitolo 9. Gesù incontra tre personaggi diversi. Due di loro gli chiedono di poterlo seguire. Ad un altro è Gesù stesso a chiederlo. Tre atteggiamenti diversi legati alla scelta di seguire Gesù. Don Fabio.
Questo brano è un brano splendido sul fatto di seguire il Signore, la sequela Cristi. La condizione di un cristiano è quella di aver un maestro da seguire, e il suo maestro è molto più che il maestro, è il Messia, è il Figlio di Dio ed è il suo Salvatore. Come si segue Gesù? Perché noi abbiamo questo problema. Essere cristiani cosa vuol dire? Noi abbiamo tanta gente che interpreta in maniera piuttosto articolata e differente cosa vuol dire essere cristiani. Cosa vuol dire poter prendere la bellezza che Cristo ci vuole dare? Bisogna andargli appresso, bisogna mettersi nella sua sequela. Allora, vivere secondo il Vangelo, ma cosa è? Ecco, in questo testo noi vediamo questi tre chiamati alla sequela di Cristo, queste tre persone che pongono delle domande, pongono delle questioni e ci danno occasione di capire meglio la conformazione di questa condizione di chi è un discepolo di Gesù Cristo. Ecco, il primo parte d'iniziativa sua e dice: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù dà questa risposta, la prima di queste tre risposte destabilizzanti: ti seguirò dovunque tu vada. Ma che vuol dire dovunque io vada? Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi. Interessante, perché va citando i volatili e gli animali di terra. Le tane sono sottoterra e i nidi sono sugli alberi. Allora, da quelli che stanno in alto a quelli che stanno in basso, tutti hanno il proprio nido, hanno un luogo, hanno una casa, un posto dove sentirsi presso di sé, presso casa propria. Ecco, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Noi, cioè, abbiamo un uomo stanato, Gesù Cristo, un uomo senza tane. Seguire Gesù Cristo vuol dire rinunciare alle tane, vuol dire non essere una persona che ha una zona propria rispetto alla vita che ha con gli altri. Non ha lo spazio suo, non è uno che difende il suo diritto a starsene per i fatti propri, sottratto alla sua dimensione, per esempio, di padre. Non è un padre assente che c'ha il calcetto perché per continuare a fare il padre lo deve fare in apnea, cioè il suo gusto sta nel fatto che ogni tanto non fa il padre, allora riesce a sopportare di fare il padre, il che vuol dire che vive una condizione un po' menzognera rispetto al suo essere padre. Non si identifica, se non fino a un certo punto, col suo essere padre. Non è uno sposo che deve avere la sua tana, il suo luogo dove la moglie non può entrare, perché così si rigenera per sopportare la moglie. È uno che non ha queste tane perché trova ovunque la sua condizione. È uno senza casa. Non dimentichiamo che il nomade è la condizione di colui che ha fede. È un uomo che non tanifica. L'istinto di tanificazione è molto forte nelle persone. Uno, quando entra in un treno, si prende il posto all'angolino. Uno, quando va nel nuovo ufficio, segnala come gli animali, con la propria presenza, con i ninnoli, con le foto dei bambini, con le cose, così, la propria presenza. Noi segnaliamo il territorio, tanifichiamo. Siamo tutti animali, in fondo, che siamo chiamati invece alla dimensione dei figli di Dio. Io devo trovarmi tane nel prossimo, gli altri devono essere delle tane, delle compensazioni, delle cose che mi appagano, o io posso amarli per come sono, senza tanificare in loro, o io posso darmi a loro senza tenermi nella saccoccia qualcosa che è un pezzo della mia vita, che è il pezzo che mi fa tirare il fiato. Vivo in apnea quando amo, o respiro dentro la dimensione della perdita di me stesso per darmi al mio servizio, per darmi al mio ministero, per darmi a quello che la provvidenza ha messo come la cosa buona che ho da fare. Ecco, questo uomo che vuole seguirlo deve sapere che non andrà a trovare tane, non c'è un dovunque, non c'è un dove, non c'è un posto dove è fatta, siamo arrivati qua, possiamo smettere di combattere. No. Vivere un'esistenza dinamica, vivere un'esistenza, essere nati dallo spirito, non sai dove vieni e dove vai. Ancora più impressionante e inquietante è la seconda risposta. Il secondo, a cui lui ha detto seguimi, risponde: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ecco, c'è qualcosa da fare prima, c'è qualcosa che può essere fatto prima di seguire la volontà di Dio. Uno dice: ma seppellire il padre è un'opera necessaria. Il problema è che se noi andiamo un pochino a esaminare la frase, non vuol dire necessariamente che il padre sia morto. Forse il padre sta morendo, forse il padre morirà. Il problema è chiudere l'argomento, mettere una pietra sopra, morto e sepolto, il problema della paternità. Noi aspettiamo di risolvere i nostri problemi prima di metterci a fare la volontà di Dio. Prima mi devo risolvere io, poi mi potrò sposare, prima mi devo risolvere io, poi mi potrò dare al Signore, prima mi devo risolvere io, poi potrò fare qualcosa di buono nella Chiesa. Diciamo così, uno può aspettare molto tempo, non finisci mai, perché non si finisce mai di seppellire il Padre, non si chiude mai il contenzioso con il paterno, con le proprie origini. Dobbiamo accettare di lasciare irrisolti dei problemi nella vita e metterci con le cose che dobbiamo veramente fare. Lasciare che i morti seppelliscano i loro morti. Questa frase, che gli studiosi attribuiscono proprio alle labbra di Gesù, è una frase illuminante sulla dinamica del bene. È inutile abbracciare il bene pretendendo di aver sistemato tutto prima, di aver risolto tutto prima. O si parte o non si parte. Ci sono quelle persone che quando devono partire per le vacanze, visto che siamo nei tempi giusti, diventano pazze per mettere a posto la propria casa e non finiscono mai, hanno bisogno di una settimana di preparazione a partire. Ma partire è partire, a un momento bisogna partire, bisogna andarsene. E più la valigia è piccola, più sei bravo viaggiatore, perché quando uno ha viaggiato tanto si porta poche cose, invece quando uno ha viaggiato poco si porta padre, madre, zia, materasso, uccellino, di tutto. E non sa lasciare niente, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Qualcosa bisogna pure lasciarlo irrisolto, perché abbiamo questo delirio di perfezione per cui tutto quanto deve essere a posto. No, Gesù Cristo lo segui o non lo segui, non è sul presupposto che tutto quanto è già fatto bene. Brevemente sull'ultima risposta, ti seguirò Signore, ma prima lascia che io mi congedi a quelli di casa mia. Siamo un pochino in questa chiave. Questo uomo chiede di poter tenersi in buon rapporto con chi dovrà abbandonare. Se devi seguire Gesù Cristo, devi lasciare qualcun altro. Non puoi stare d'accordo con chi lasci. Questo qualcuno sarà deluso. È impossibile seguire Gesù Cristo senza deludere qualcuno. È impossibile veramente essere cristiani senza frustrare certe relazioni mondane, superficiali, che non sono salvifiche. Dice, ma sono quelli di casa mia, fammi dare il bacetto alla mamma. Ecco, il problema è che non si può mettere mano all'aratro e guardare indietro. E poi viene un solco creativo dalla sagoma irriproducibile. E qui si tratta invece di andare dritti verso la meta e buttarsi un po' il passato alle spalle. E insomma, tutte e tre queste risposte vanno un po' nello stesso senso. A Gesù Cristo non gli si può anteporre niente. Soprattutto si mette in primo piano il futuro e il passato lo si mette un po' dietro le spalle.
Grazie a Don Fabio Rosini, che vi ricordo sarà con noi anche venerdì prossimo, 25 giugno, con una nuova catechesi sul rito del battesimo. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.